Nella valutazione di un bambino con difficoltà di apprendimento, noi ci basiamo su indici che sono legati a come lui fa a scuola, come lui fa in lettura, scrittura, matematica, in lingua inglese, disegno e così via. E poi ci basiamo su degli indici legati al suo funzionamento cognitivo, neuropsicologico. Si dice cognitivo perché è funzionamento della mente. Si dice neuropsicologico perché è legato alle funzioni che hanno un legame col funzionamento cerebrale. E questa diapositiva che presento solo in chiave informativa mostra tutte le funzioni fondamentali cognitive che sono implicate nel disturbo d'apprendimento. C'è la percezione, c'è l'attenzione. Se seguite la colonna a sinistra le vedete, c'è la velocità di elaborazione, c'è il linguaggio, c'è la memoria di lavoro, c'è la memoria a lungo termine, c'è la metacognizione, ci sono le funzioni esecutive. Ciascuna di queste grandi categorie di funzionamento cognitivo includono degli aspetti più specifici. Per esempio la percezione include la percezione vera e propria, l'abilità visuocostruttiva, la discriminazione uditiva, la percezione del tempo. E così per le altre funzioni. Nella colonna destra ci sono i nomi di test che sono utilizzati in Italia, e di solito sono anche test stranieri, quindi anche in giro per il mondo, per esaminare queste singole funzioni e che fanno parte del repertorio che noi usiamo. Per esempio, il penultimo della colonna destra. Torre di Londra, questo è il materiale che si usa per la Torre di Londra. In questo modo si può capire qual è, insomma, il repertorio di strumenti che ha chi si occupa per la valutazione e l'aiuto dei bambini di disturbi di apprendimento. Bene, grazie alla valutazione e alla diagnosi, noi cerchiamo di capire qual è il profilo del bambino. Io penso che non si possa operare in questo campo senza rendersi conto di che tipo di bambino si ha e in base a questo possiamo capire come andranno le cose e come le si può aiutare. Lo si può aiutare alleviando il suo problema e aiutandolo a gestire il suo problema e andare avanti, no? Ecco, un primo modo per cercare di mettere ordine quindi in questo mondo eterogeneo delle difficoltà di apprendimento è fare riferimento a un sistema di classificazione. Ma come possiamo cercare di classificare i disturbi specifici di apprendimento? Ecco, ci sono vari modi. Faccio notare, tra l'altro, che in queste diapositive ho usato talvolta la sigla DSA e talvolta la sigla DAS. Esattamente la stessa cosa, solo che in Italia talvolta si usa l'una, talvolta si usa l'altra, e quindi le ho date tutte e due, così uno si familiarizza con entrambe e non si confonde quando trova una menzione a queste. Bene. Nella classificazione dei disturbi d'apprendimento noi siamo abbastanza influenzati anche dalle procedure usate in tutto il mondo per distinguere, diciamo così, separare forme diverse di problemi di funzionamento mentale. I sistemi più famosi al mondo sono il sistema DSA, il sistema ICD-10 e il sistema ICF. Questi tre sistemi sono sistemi consolidati che nascono dal mondo medico e nel campo dei disturbi dell'apprendimento al mondo medico si fa più riferimento se il bambino è portato presso un servizio, un'unità sanitaria locale, un servizio convenzionato, si fa meno riferimento al mondo medico se il bambino invece è aiutato all'interno della scuola, dove invece sono i pedagogisti, gli psicopedagogisti, gli psicologi dell'apprendimento che si occupano. Ecco, ma sicuramente il riferimento a questi sistemi può essere utile perché è un sistema che è usato in tutto il mondo, il sistema ICD è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi è poco opinabile. Ecco, questa tabella è molto complicata, serve solo per guidare un pochino la persona che si introduce al settore per riconoscere le tipologie diverse. Questa tabella è fatta di ben sette colonne differenti e la prima colonna dice che qual è il disturbo, ed anche il codice del DSM e anche dell'ICD. La seconda colonna dice quali sono le caratteristiche di questo disturbo. E la terza dice a che età di solito si comincia a presentare questo disturbo, poi abbiamo il decorso, la prevalenza, ciò che percentuale di casi lo presentano, la familiarità, in che misura si ritrova lo stesso problema in altri membri della famiglia e dal punto di vista della diagnostica come si può evitare di confondersi con problematiche simili. Questa quindi è una tabella, dà un'idea del tipo di informazioni che si trovano nei classici sistemi di classificazione e descrizione delle problematiche mentali, compresi disturbi dell'apprendimento o disturbi simili. Quindi troviamo un disturbo detto della fonazione, un disturbo spesso percorrendo in verticale la prima colonna a sinistra, un disturbo specifico dell'articolazione, un disturbo di sviluppo del linguaggio espressivo, un disturbo misto dell'espressione e della ricezione del linguaggio, un disturbo della comprensione del linguaggio, un disturbo di sviluppo della lettura, un disturbo dell'espressione scritta. Ecco, quindi talvolta c'è un nome in tondo, un nome corsivo, perché è il nome usato dall'altro sistema diagnostico. Ecco, quindi abbiamo questi sistemi fondamentali che poi ci descrivono disturbi che sono prevalentemente dell'area linguistica, non solo legati alla lettura e alla scrittura, ma anche legati proprio all'uso del linguaggio. E proseguendo con la tabella abbiamo disturbo di sviluppo del calcolo, che nell'ICD è chiamato disturbo specifico di abilità aritmetica, disturbo di sviluppo della coordinazione, disturbo della deficit di attenzione e iperattività, che abbiamo detto che presenta elementi di comorbidità, insomma di sovrapposizione con con il disturbo di apprendimento. Quindi in qualche modo sappiamo che ci sono tante tipologie differenti. Ecco, questi manuali, così come spesso i servizi sociosanitari, anche i servizi per l'apprendimento, distinguono le difficoltà in base alle abilità fondamentali. Le abilità fondamentali, per esempio a scuola, sono leggere, scrivere e fare di numeri, no? Diceva anche la mia mamma in questo modo. Tu vai a scuola e devi imparare a leggere, a scrivere, a fare di numeri. Bene, quindi innanzitutto se un bambino è a rischio di problemi, li manifesterà in queste abilità primarie. Devo dire che l'occhio più sottile di chi si occupa di queste problematiche riconosce che poi la differenziazione è molto più ampia. Ecco, per esempio, una distinzione fondamentale su cui sempre mi soffermo è quella tra difficoltà nelle abilità di base strumentali, che devono essere automatizzate, e difficoltà nei processi controllati. Vediamo questa distinzione nell'esempio proprio di lettura, scrittura e calcolo. Lettura. Un bambino deve innanzitutto riuscire a imparare a leggere. Talvolta si dice lettura decifrativa. Il bambino impara a leggere bene quando legge senza accorgersi che sta leggendo. Proprio ha automatizzato la lettura, va via veloce, non fa fatica, riesce a pensare a quello che legge. Questa è la lettura decifrativa. Però il bambino deve capire quello che legge. Questa è la comprensione del testo. Abbiamo già evidenziato che in taluni casi può esserci una differenza fra i due aspetti, no? Bambini che leggono apparentemente bene ma che capiscono poco. O viceversa, cosa sorprendente, bambini che non sanno leggere e magicamente, almeno apparentemente, hanno capito quello che avevano davanti agli occhi. Quindi le due abilità sono distinte. Per la comprensione del testo non è solo questione di automatizzazione, devo imparare con la ripetizione a capire sempre meglio, ma anche questione di uso della testa, quindi ci sono dei processi più di alto livello. Ugualmente in scrittura. Devo imparare a scrivere anche senza pensarci, mi dettano, penso ad altro, penso alla partita di calcio, ma scrivo intanto quello che mi hanno dettato. Ho automatizzato il processo di scrittura, competenza ortografica, so scrivere, no? Espressione scritta, no? Devo pensare a quello che devo scrivere, no? Quindi c'è l'elemento, no? In più di ragionamento, di elaborazione. Nel numero lo stesso, mi dicono 6x6, 36. Vabbè, 6x6 è 36, fa anche rima, però mi dicono 7x3 è 21. Ci ho pensato su, no, lo so, l'ho memorizzato, l'ho automatizzato. Problem solving matematico, mi pongono un problemino, devo ragionarci. Quindi in tutte le abilità possiamo riconoscere un aspetto strumentale che tipicamente viene acquisito attraverso la ripetuta esposizione alla condizione di apprendimento e l'aspetto invece controllato che viene acquisito imparando a usare bene la mente. Quando noi abbiamo una difficoltà del bambino nella componente strumentale, lavoriamo soprattutto con esercizi. Quando invece abbiamo una difficoltà del bambino sull'aspetto controllato, lavoriamo nell'insegnargli a usare meglio la mente, no? Con metodiche che vengono chiamate metacognitive. Bene, ho già anticipato che le percentuali stimabili di difficoltà di apprendimento di vario genere. Con questa diapositiva voglio evidenziare un fatto, che non sempre le difficoltà scolastiche o associate sono ugualmente presenti nei maschietti e nelle femminucce. Ahimè, noi uomini siamo più esposti al rischio di tanti problemi, non a tutti, perché sappiamo che ci sono disturbi solo femminili, no? La sindrome di Turner colpisce solo le bimbette e poi le donne. Ecco, però nel campo dell'apprendimento, se noi andiamo a vedere le percentuali di difficoltà, vediamo che in generale l'insuccesso scolastico colpisce molto di più i maschietti, basso rendimento scolastico, ma questo è semplicemente contestuale perché i maschietti per una serie di ragioni sono meno aderenti alle richieste scolastiche, ma anche i disturbi specifici di apprendimento tendono a colpire un pochino di più i maschi, 4-5 rispetto a 3-5%. Anche i disturbi del linguaggio tendono a colpire di più i maschi, i disturbi d'attenzione poi notoriamente colpiscono molto di più i maschietti. Mentre invece altre problematiche legate all'handicap o ai disturbi di personalità sono, diciamo così, imparziali. Bene, un elemento interessante nel campo dei disturbi dell'apprendimento è vedere un po' la storia del caso, no? Vedere come evolve un problema. Ecco, come dicevo, prima ho proprio accennato nella lezione precedente a un bambino che fino a 6 anni non sembrava avere alcun rischio di difficoltà, ecco, però molto spesso noi troviamo dei profili di difficoltà già nel bimbetto piccolo, no? Una domanda tipica che faccio alla mamma che mi porta il bambino è: ma a che età ha cominciato a camminare? A che età ha cominciato a parlare? Come se la cavava nel primo anno di scuola per l'infanzia? Perché spesso emerge che già da piccolino il bambino aveva presentato dei problemini. Qui ho questa diapositiva, presento, che ho ricavato da un lavoro svolto da una collega, presento i profili che possono comparire a 0-2 anni, che poi si possono in qualche modo tramutare, un pochino modificare, ma secondo un percorso logico ben riconoscibile, nelle fasi successive, no? Per esempio, noi possiamo avere un bambino con ritardo del linguaggio quando aveva 0-2 anni, che poi è un bambino che a 3-5 anni ha un disturbo specifico del linguaggio, poi dopo il linguaggio non ha queste richieste spaventose. Quando era nella scuola elementare col linguaggio se la cava, tra l'altro il linguaggio è molto anche gestuale, intuitivo, no? I bambini spesso battono gli adulti perché hanno capacità comunicative eccezionali, anche se non sanno parlare tanto bene, no? Qualche volta vado con dei bambini a vedere dei film moderni, loro hanno capito il linguaggio dei film molto meglio di me. Quindi dopo il linguaggio orale segue anche altre logiche. Invece questi bambini possono manifestare disturbi di apprendimento. Questo è un tipo di profilo che è nella prima riga. Nella seconda riga abbiamo un altro tipo di profilo. Bambino che presenta ritardo nelle competenze posturali, nell'aspetto motorio. E questo quando ha un anno e mezzo, e comincia a camminare in ritardo, comincia prima ancora a mettersi ritto in ritardo, poi tra i 3 e i 5 anni presenta un disturbo della coordinazione motoria. In questo caso le difficoltà non sono in aree strettamente linguistiche, tipicamente, seppure le mantiene, per fortuna molti disturbi disprassici, poi hanno un'evoluzione del tutto favorevole, ma talvolta possono comparire problemi di grafismo. Rimane il DCD, che sta per disturbo coordinazione motoria, e problemi nel calcolo, e talvolta c'è il rischio di problemi di personalità in preadolescenza e adolescenza. Questa diapositiva serve quindi a mostrare che c'è uno sviluppo di queste problematiche.